Di Dio è qualcosa che ci sconvolge, alla quale siamo chiamati ad arrenderci giorno dopo giorno e non finiremo mai di conoscerla fino in fondo, perché la parola di Dio è Gesù. E allora questa parola di Dio che ci nutre, ci risana, ci libera, ci consola, e direi che oggi ne abbiamo fatto un'esperienza diretta. Basterebbe semplicemente meditare quanto il Signore ha operato oggi durante la preghiera comunitaria per comprendere fino in fondo qual è l'importanza della parola di Dio, non solo nella preghiera comunitaria che noi viviamo di sabato in sabato tutti insieme, ma qual è la centralità della parola di Dio nella nostra vita personale. Sin dall'inizio, quando più di 20 anni fa sono entrata nel rinnovamento, che ho incontrato Gesù attraverso il rinnovamento, mi dicevano sempre: mi raccomando, quando vai alla preghiera vai pregata alla preghiera. Cosa vuol dire? La parola di Dio è quel qualcosa che non è limitato il suo ascolto a quello che noi viviamo qui quando veniamo al sabato, ma la parola di Dio è quel qualcosa che deve tracciare, segnare e accompagnare tutta l'intera nostra vita. La parola di Dio, fratelli e sorelle, eccede la scrittura. Immagino che tutti quanti con noi abbiamo la Bibbia. La Bibbia contiene la parola di Dio, è ispirata da Dio, ma la parola di Dio eccede la Sacra Scrittura. È una realtà viva, efficace, operante, creatrice, come dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 4, Dio parla e la sua parola porta all'esistenza ciò che non è. Se noi ci guardiamo intorno, se noi guardiamo la creazione ha impresso il sigillo della parola di Dio. Noi che siamo il vertice della creazione portiamo impresso dentro di noi la parola di Dio. Ecco perché noi siamo cosa buona. Anzi, quando Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, dice di noi è cosa molto buona. Ed ecco perché poi un padre della Chiesa, San Bonaventura, dice: tutte le cose create, tutte le creature di Dio sono quella scala che ci permettono di salire a Dio, ma di salire a Dio solo nella misura in cui noi riconosciamo in esse la sua impronta, riconosciamo in esse il suo sigillo. Ma questa parola di Dio presente nella creazione a un certo punto dall'eternità entra nel tempo, squarcia i cieli, e qui ci viene in aiuto Giovanni con il prologo al primo capitolo, al versetto 14, quando dice: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo, la parola di Dio, si è fatta visibile, si è fatta carne, cioè ha assunto la nostra stessa natura. Perché se Dio, come già ci è stato detto anche in altre catechesi, è il Dio per noi, che manda il suo Figlio unigenito proprio per far capire la sua vicinanza, il suo amore per noi, il Verbo, la parola, il Figlio, Gesù, è il Dio con noi, è l'Emanuele, assume tutta la nostra natura umana in pienezza, con tutte le nostre debolezze, assume su di sé anche il limite della morte, ovviamente, eccetto il peccato. Qual è il primo annuncio che noi abbiamo ricevuto all'inizio del seminario di Vita Nuova? Lo dico anche per i fratelli che sono qui magari oggi per la prima volta. Abbiamo vissuto in questi mesi un cammino che, come dire, ancora non è finito, lo stiamo percorrendo. Questa è un'ulteriore tappa, un ulteriore momento, un cammino che di riscoperta di ciò che siamo, cioè figli di Dio, figli amati. Ed il primo annuncio che abbiamo ricevuto è proprio questo: Dio è amore. Dio mi ama personalmente, Dio ti ama e ama noi come comunità. E allora ecco che l'Evangelista Giovanni di nuovo ci viene in aiuto in tal senso, perché mentre gli altri tre, Marco, Matteo e Luca, quando parlano e devono ricostruire la nascita di Gesù, la storia di Gesù, si fermano alla nascita di Gesù da parte di Maria. Ma Giovanni fa un balzo dal tempo nell'eternità. E che cosa ci dice proprio all'inizio del prologo? In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, la parola era presso Dio. E parafrasando potremmo dire, in principio era l'amore. L'amore era presso Dio, l'amore è Dio. Allora la parola di Dio è parola d'amore sulla nostra vita. Tutta la Bibbia, tutta la scrittura che è qui contenuta, possiamo dire che è una narrazione dell'amore di Dio per noi, a partire dalla creazione fino all'ultima pagina della scrittura, quando la Chiesa, come dire, c'è proprio questo vieni Maranatà, vieni Signore Gesù, che chiude le scritture con l'ultima pagina dell'Apocalisse. Tutto ci parla di Dio. E perché è qualcosa di veramente meraviglioso, che noi attendiamo anche con una certa ansia il venire al sabato qui alla preghiera, perché sappiamo che c'è una parola di Dio per ciascuno di noi. Sappiamo che Dio di settimana in settimana ha il desiderio di incontrarci personalmente. Dio è persona, Dio ha il desiderio di incontrarci, il desiderio di stare con noi, di parlarci cuore a cuore, di entrare in intimità con noi. Perché? Perché Dio ci ama. E abbiamo sperimentato, e non finiremo mai di sperimentare, questa gratuità dell'amore di Dio per noi, questo amore incondizionato che ci previene, che ci apre la strada, un amore di Dio che è gratuito, che è paterno e materno. E allora è proprio l'esperienza di questo amore di Dio che mette in noi il desiderio di venire qui all'incontro di preghiera il sabato, ed è questo amore di Dio che suscita in noi il desiderio di ascoltare colui che letteralmente ci ama da morire. Lui ci ha amato così, fino a dare la sua vita per noi. Non gliel'ha chiesto nessuno, l'ha fatto perché lo desiderava. L'ha fatto per amore del Padre, ma nella piena libertà di figlio di Dio. E se noi siamo qui è proprio a questo amore che ci abbraccia, che ci riveste, che ci avvolge, che dice alla nostra vita: guarda, stasera ce l'ha detto proprio il Signore, non temere, non avete paura, ma di che cosa? Di essere ciò che sei. Quante volte noi ci mettiamo delle maschere, pensiamo di dover interpretare un ruolo, anche quando veniamo alla preghiera. Pensiamo di poterci nascondere ai fratelli dicendo magari sì, va tutto bene, ma no, ma dai, ma su. Però poi inizia la preghiera. E quando inizia la preghiera cadono le maschere. Cade tutto, perché c'è lo Spirito di Dio in mezzo a noi, c'è il Signore Gesù che mette a nudo i nostri cuori. E noi lo sperimentiamo, lo tocchiamo con mano durante la preghiera. All'inizio della preghiera di questa sera sembrava quasi che la preghiera, tra virgolette, non decollasse. Ma perché? Perché c'era da compiere quel gesto profetico di deporre questo mantello ai piedi di Gesù, quel mantello carico dei nostri pesi, delle nostre paure, del nostro peccato, dei nostri affanni. Durante la preghiera il Signore fa verità sulla nostra vita. E che cosa fa inoltre? Prepara il nostro cuore per fare del nostro cuore quella culla che deve accogliere la parola di Dio. Prepara il nostro cuore ad avere due atteggiamenti fondamentali, necessari, quando ci predisponiamo all'ascolto della parola: il fare silenzio dentro di noi. Ma quel silenzio, tante volte che noi interpretiamo, ok, devo stare zitta. No. Non è semplicemente uno stare in silenzio che nessuno di noi parla o profetisce qualche parola, perché in alcuni casi potrebbe essere semplicemente una forma di mutismo, non so che cosa dire, sto zitto. Ma il silenzio orante, il silenzio di preghiera, il silenzio di adorazione della parola è quel silenzio che mi porta a dire non io, ma Dio. Cioè che porta me, Veronica, decentratemi, a fare vuoto dentro di me, perché questa parola che il Signore vuole donare alla mia vita, vuole donare a questa comunità, possa essere accolta in pienezza. Ma perché ciò accada non basta soltanto il silenzio, ma ci vuole un atto di fede, di fiducia. Il Signore che ci dice: fidati di me, fidati di quella parola che io ho preparato per te dall'eternità, e in questo tempo specifico, ora, la dono a te, perché il tempo che tu vivi, il tempo che noi abbiamo vissuto oggi, fratelli e sorelle, è un tempo di salvezza che il Signore aveva pensato per noi dall'eternità, e l'ha dispiegato nella concretezza di questo tempo, di questo incontro che noi abbiamo vissuto con Lui, cuore a cuore. Ecco perché non possiamo fare a meno della parola di Dio. Ecco perché la bellezza del seminario di vita nuova, che come primo frutto, proprio l'effusione come primo frutto, non può che portare questo amore per la parola di Dio, questo desiderio del cuore di ascoltare che cosa Dio ha da dire alla mia vita. E come fate però questo ascolto? Questo ascolto siamo chiamati a viverlo, ovviamente, noi diciamo, ma non è scontato nella fede. Obbedire alla parola, accogliere questa parola, non perché dobbiamo avere, come dire, una conoscenza intellettuale di Dio, una conoscenza da manuale. Io mi ricordo che prima di iniziare, io dico sempre, prima di iniziare gli studi di teologia, mi fidavo di più di Dio che dopo che li ho iniziati. Perché? Perché prima non ero strutturata, come dire, prima era la fede di un bambino, di una bambina che si mette nelle braccia di Dio ciecamente, che si fida ciecamente. Poi ovviamente c'è la necessità di conoscere, di formarsi, ma il rischio per me è stato quello di indurire il mio cuore di pensare di Dio da manuale, non da esperienza, da incontro personale e diretto. Vi porto la mia di testimonianza quando anni fa, proprio in questo periodo, avevo ricevuto la preghiera di effusione ed ero talmente affamata della parola di Dio che qualcuno, ora che lo dico, dice: ma tu c'hai qualche problema? Io andavo a dormire con la parola di Dio tra le braccia. O qualche volta, quando vedevo che stavo scomoda, la parola di Dio la mettevo sotto il cuscino. Vi lascio immaginare la Bibbia, la prima Bibbia che ho avuto, in che condizioni può essere ridotta, visto che ci dormivo pure sopra. Eppure ero convinta che attraverso quel gesto il Signore mi avrebbe accompagnato e custodito anche nel riposo. E accanto a me tenevo sempre un quaderno, una sorta, io dico, di diario di bordo, dove ogni volta che stavo in camera, perché avevo il desiderio di pregare il Signore, di pregarlo sempre, anche quando stavo in camera, facevo la lode, invocavo lo Spirito Santo e chiedevo al Signore un passo. E allora prendevo e lo scrivevo e vedevo e dicevo: Signore, ma che cosa mi vuoi dire con questa parola? Allora pregavo quella parola, ci meditavo e mi scrivevo tutto quanto. Ancora ce li ho conservati, questi quaderni. Poi magari nel tempo, io dico, ho perso questa sana abitudine, ma non sarebbe male riprenderla. Perché? Perché la parola di Dio legge la nostra vita. Come dire, dall'ascolto della sua parola, quali sono i frutti, gli effetti che ne ricaviamo? Sicuramente l'ascolto della parola di Dio ci mette in un cammino di conversione permanente. Qualche settimana fa il fratello Livio ci ha parlato della trasformazione in Cristo. La parola ci trasforma. Più l'ascoltiamo, più la preghiamo, più la amiamo, più la adoriamo, più questa parola ci trasforma, ci rende simili a Cristo. Ma questa parola, il suo ascolto, che cosa fa anche? Ci educa alla preghiera. Ci educa nell'arte del discernimento, perché, come ci dice San Paolo, la parola di Dio è una spada a doppio taglio che scruta i pensieri del cuore, scruta quelli che sono i nostri sentimenti, quello che noi abbiamo dentro, e sa ciò che è bene per noi e ci aiuta a comprenderlo. Ma l'ascolto della parola di Dio ci irrobustisce nella fede, come ha fatto questa sera. Io personalmente vi testimonio che la parola di Dio che è stata proclamata questa sera a me letteralmente mi ha dato la forza di alzarmi, di riprendermi, di non temere, perché la parola di Dio opera quello che dice, ma la opera qui ed ora per ciascuno di noi. Magari non ne assaporiamo fino in fondo, quindi l'efficacia in questo momento, perché poi il Signore inizia la sua opera e la porta a compimento anche magari quando noi torniamo a casa nel tempo, ma la parola di Dio letteralmente ci alza dalla nostra situazione di sofferenza, di dolore, di paura, ci rimette in piedi, ci robustisce, ci dona speranza. Ma la parola di Dio, ed è questo un aspetto su cui inizialmente io non riflettevo tanto, la parola di Dio, dal suo ascolto noi veniamo curati. L'ascolto della parola di Dio cura la nostra vita, cura il nostro cuore. La parola di Dio, il Verbo di Dio, Gesù, si prende cura di noi. Quante volte noi pensiamo che la Bibbia sia semplicemente un libro, così, da custodire, nel senso, sai che c'è, ogni tanto prendiamo e spolveriamolo. In realtà è la parola di Dio che ci custodisce, che si prende cura di noi, che fa pulizia nel nostro cuore come l'ha fatto questa sera per donarci quell'acqua nuova. E come fa? Come fa tutto questo? Perché l'ascolto della parola di Dio, che è un ascolto nella fede, è un ascolto che può avvenire soltanto mediante lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità, e lo Spirito Santo è amore. E lo Spirito Santo è l'amore di Dio effuso nei nostri cuori. Ogni relazione umana, e Dio ce lo insegna nella Trinità, perché la Trinità è la prima immagine, la prima icona della famiglia. Noi pensiamo che l'immagine della famiglia sia la Sacra Famiglia di Nazareth, ma invece la prima immagine della famiglia, l'icona della famiglia da prendere in considerazione è proprio la Trinità, perché c'è un Dio che è Padre, che ama il suo Figlio di un amore infinito che è da sempre e che è lo Spirito Santo. Ed è questo Spirito Santo che ci permette di accogliere la parola dentro di noi e che permette a questa parola poi di diventare preghiera, di farsi preghiera dentro di noi. Lo vediamo concretamente durante la preghiera, questa parola pregata che poi diventa lode, che poi diventa ringraziamento, che diventa adorazione, che diventa anche supplica, che diventa intercessione, che diventa silenzio, che rivela una presenza più grande di quello che noi possiamo immaginare. Il Concilio Vaticano II, quando deve utilizzare delle immagini per farci comprendere, farci avvicinare di più alla parola di Dio, ovviamente non utilizza l'immagine dell'insegnante che spiega la parola come quando vai a scuola. Io da insegnante direi: Signore mio, meno male che hai ispirato i tuoi ministri, perché se avessero detto che parlare, ascoltare la parola di Dio come quando tu ascolti l'insegnante in classe, sarebbe una strage degli innocenti in tutti i sensi. Ma le immagini che vengono utilizzate sono immagini che esprimono un legame di amicizia, di confidenza con il Signore. E qui mi viene in mente quando l'Evangelista Luca, al capitolo 5, ci parla della chiamata dei primi discepoli in un modo un po' diverso da come fanno gli altri evangelisti. È l'episodio della pesca miracolosa, dove al centro di questo incontro che viene fatto da Gesù con Simon Pietro c'è proprio la parola di Dio. Perché? Gesù, c'era questa folla che faceva testa intorno a Gesù, ci troviamo presso il lago di Genesaret, il lago di Tiberiade, c'era questa folla che era andata lì perché voleva ascoltare Gesù, perché non più c'era, come dire, Dio parlava per mezzo dei profeti, ma Dio in quel momento stava parlando direttamente per mezzo del suo Figlio. Allora la folla era desiderosa di fare questo, e Gesù, nonostante la folla, vede e scorge queste due barche. Allora si avvicina, Pietro insieme agli altri avevano appoggiato lì le barche, perché comunque dovevano anche lavare le reti, perché pur avendo pescato tutta la notte non avevano preso nulla. Allora stavano lavando le reti, si erano appoggiati lì. Gesù si avvicina e chiede a Simon Pietro di scostare un attimo la barca, in modo tale che lui, dalla via, in modo tale che lui si potesse sedere e portare avanti il suo insegnamento alla folla. E dopo che ha fatto questo, Gesù, come dire, passa dalla parola all'azione. Che fa? Si avvicina a Pietro, conoscendo qual era la situazione di crisi, di dolore, di sofferenza che Pietro stava vivendo in quel momento. Avevano pescato tutta la notte, ma non erano riusciti a prendere nulla. Pensate la sofferenza di quell'uomo, di quel pescatore, che stava lì con le reti vuote. Gesù visita Pietro nel momento di sofferenza più grande, di fallimento. Non ce l'ha riuscito, nonostante la sua competenza, nonostante fosse un pescatore esterno e esperto, non ce l'aveva fatta. E allora Gesù cosa dice a Pietro? Getta le reti, cioè vai in mare aperto e getta le reti. Pietro lì per lì, possiamo immaginare come si sarà sentito quando quest'uomo Gesù gli rivolge questo invito: getta le reti. Però Pietro, Simon Pietro capisce che quell'uomo che gli sta parlando con un'autorevolezza che non è l'autorevolezza di altri uomini, è un rabbi diverso dagli altri, e si fida di questa parola di Gesù e getta le reti. E allora che cos'è l'ascolto della parola di Dio se non è proprio un gettare le reti e fidarsi di quello che il Signore dice di noi, dice alla nostra vita? E che cosa accade? Che cercano di tirare poi di nuovo le reti, ma non ce la fanno per la quantità di pesci che erano riusciti a prendere. Wow! Cioè, tutta una notte a pescare, adesso in modo improvviso queste reti che Pietro chiama anche gli altri per farsi aiutare, perché talmente che ce n'erano di pesci che non riuscivano neanche a tirarle attiva. Pietro si fida di Gesù e quella parola di Gesù porta frutto nella vita di Pietro. Quella parola di Gesù mette in Pietro una nuova speranza, nuova forza, nuova energia. Rimette Pietro in movimento. La parola di Dio, ci dice Paolo, non è incatenata, la parola di Dio è in movimento, e noi tante volte come fatichiamo ad andare dietro da questa parola di Dio che ci precede sempre, ma la parola di Dio ci smuove da noi stessi, ci fa uscire da noi stessi, ci fa passare dalla morte alla vita, da quella morte del cuore in cui Pietro sta vivendo, a una vita fatta di speranza, fatta di non paura. E quindi Pietro, stranamente, da pescato diventa pescatore, perché cosa dice Gesù poi a Pietro? D'ora in poi farò di te pescatore di uomini. Cosa fa la parola di Dio in noi? Da questa parola di Dio noi veniamo rigenerati, a questa parola di Dio noi veniamo affidati, ma per fare cosa? Per metterci a servizio di questa parola. Perché anche noi possiamo diventare, come Pietro, pescatori di uomini. Far conoscere agli altri qual è la bellezza, la potenza racchiusa in questa parola. Come la parola di Dio può far veramente farti uscire dal sepolcro in cui ora ti trovi. Far rotolare quella pietra del sepolcro e ritornare a vivere. E allora Gesù non si stanca mai di seminare la sua parola, e lo fa a prescindere dal terreno che si trova davanti. E qui ci viene in aiuto la parabola del seminatore. Il seminatore è Gesù, è Dio, che compie la sua opera, esce di casa e incomincia a seminare. E uno direbbe, ma sto seminatore non è che ci sta proprio tanto bene con la testa, perché che fa? Innanzitutto prende e getta il seme sull'asfalto lungo la strada. Ma ti sembra il modo di sprecare il seme della parola di Dio in questo modo? Eppure Dio si fida di noi. Noi non ci fidiamo di noi stessi, ma Dio si fida di noi, si fida di quel bene che c'è dentro di noi che neanche noi vediamo, perché il Signore non guarda le apparenze, non guarda il fatto se siamo truccati, non truccati, vestiti bene, vestiti male. Al Signore interessa il nostro cuore. Allora, proprio perché gli interessa il nostro cuore, per Gesù non c'è alcun terreno che è talmente duro, talmente aspro da non potersi aprire all'accoglienza della parola di Dio. Allora semina questa parola su questo terreno, su questa strada, su questo asfalto. Però poi semina questa parola anche lì dove ci sono i sassi. E neanche lì è tanto semplice, perché se da una parte c'è un terreno dove il cuore dell'uomo è completamente, apparentemente chiuso allo Spirito di Dio, all'amore di Dio, dall'altra parte però ci sono questi sassi che indicano un cuore dove la parola di Dio ha fatto capolino. Cioè, abbiamo sperimentato in un certo momento della nostra vita l'amore di Dio e siamo rimasti entusiasti, contenti, però siccome questo nostro rapporto, questo nostro legame, questa nostra relazione magari con Gesù non è costante, non è continua, è sporadica, come le luci dell'albero di Natale, un po' intermittenza, un po' sì, un po' no. Cosa accade? Che appena viene, sopraggiunge qualche problema, qualche situazione, qualche sofferenza nella nostra vita, la cosa più semplice che purtroppo ci viene da fare è forse allontanarci dall'ascolto di questa parola, non fidarci fino in fondo che forse quella parola è per noi. E poi c'è quel terreno fatto di rovi e di spine dove la parola sembra incominciare anche, il seme della parola sembra che stia incominciando anche a portare frutto, però a un certo punto e sopraggiungono le preoccupazioni, gli affanni della vita di tutti i giorni che ci fanno smarrire la strada, che non ci fanno capire in che direzione stiamo andando, invece di andare a destra ce ne andiamo a sinistra. Poi mi ricordo una volta quando dovevamo andare alla prima comunione di mio cugino in Puglia e mio padre decise di fare andata e ritorno in un solo giorno, la mattina partiamo alle 6, arriviamo lì alle 10, la sera ripartiamo alle 8 e ritorniamo a 1 di notte. E mi fa: Veronica, mi raccomando, al ritorno non ti addormentare, perché stai serena che se tu ti addormenti tuo padre cambia strada. Cioè, perché lui soffriva di colpi di sonno facilmente, quindi aveva bisogno di chi lo mantenesse sveglio. E la sottoscritta, dopo metà viaggio, umanamente si addormenta. Mi risveglio dopo una mezz'oretta, mi giro intorno: papà, ma questa è Foggia, che c'entra con Campobasso, scusami? E io te l'avevo detto, e tu ti sei addormentata, e io non ho visto bene l'indicazione, sono andato da un'altra parte. E tante volte accade così nella nostra vita con la parola di Dio. Il Signore ci dice alcune cose, ma siccome non ci piace quello che ci ha detto, ma sai che ci facciamo diversamente come facevo anche prima, perché tante volte noi cerchiamo di assumere la parola che vorremmo noi per la nostra vita. Poi il Signore ci dice qualcos'altro e ce la abbiamo. Signore, ma mi aspettavo che mi dicessi una cosa e tu me ne dici un'altra. E allora anche lì il Signore, e vabbè, ma intanto seminiamo la parola. E poi finalmente c'è questa terra buona, che io la definisco sempre il cuore in ascolto. Quel cuore che è capace di aprirsi all'accoglienza di Dio, che si fa proprio culla, che si fa grembo, che accoglie la parola di Dio. E come fare ad essere questa terra buona? E ci vengono in aiuto tre persone centrali nel Nuovo Testamento: Maria, la mamma di Gesù, Giovanni, il discepolo amato, e Maria, la sorella di Marta e Lazzaro. Perché loro? Maria è la donna del silenzio. Nei Vangeli non ci sono molte parole, cioè non vengono descritte molte parole che Maria ha detto, ne ha dette poche di parole, perché Maria che cosa ha fatto? Ha custodito tutto nel suo cuore. Il silenzio di Maria si è fatto dimora del Verbo di Dio, della parola di Dio. Il Verbo di Dio si è incatenato in Maria. Una parola ha detto Maria, sì, e il Verbo si fece catene in lei. Maria si è fatta dimora, cioè non è che ha trovato un posto per Gesù, si è fatta dimora. E per me questa differenza è importante, perché un posto può essere come il posto auto, che tu parcheggi la macchina però poi la togli. La dimora, la casa, è una cosa un po' diversa. E sentirsi a casa, sentirsi custoditi, sentirsi al sicuro, questo fa Maria con Gesù. E questo silenzio si fa in lei profezia, questo silenzio si fa in lei vita, questo silenzio si fa in lei gioia anche nel turbamento, anche nel momento in cui gli uccidono il suo unico figlio. E poi c'è Giovanni, il discepolo amato, il discepolo che ha fatto esperienza dell'amore di Dio, che si è sentito curato, custodito dalla parola di Dio, e come Gesù lui cerca di fare la stessa cosa e lo fa fino alla fine. Chi è che sta ai piedi della croce insieme alla mamma di Gesù? È proprio Giovanni. Giovanni si mette in ascolto del Maestro, si mette in ascolto del Figlio di Dio sino alla fine. Non ha paura di seguire Gesù fino alla fine, fino alla sua morte, ma anche fino alla sua risurrezione, quando gli viene annunciato dalle donne, da Maria di Magdala, che Gesù era risorto. C'è un film dove si vede che sia Giovanni e Pietro corrono per andare al sepolcro. Pensate alla grandezza di Giovanni, che lui, magari essendo più giovane, arriva prima, però per rispetto a Pietro si fa indietro, entra prima Pietro, colui che era stato scelto da Gesù come guida degli apostoli, e lui entra dopo. Bella la scena che viene anche raffigurata in una rappresentazione dell'ultima cena, di quando Giovanni pone il suo capo sul petto di Gesù, come a dire: io voglio ascoltare la sua parola quando ancora deve diventare parola, quando ancora è nel cuore di Gesù, io la voglio ascoltare. E Giovanni ci insegna proprio questo, l'ascolto del cuore. E poi c'è Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro. Marta, Marta, tu ti affanni per le molte cose, ma Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà mai tolta. Cosa fa Maria? Si mette ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. Ecco, ecco come ascoltare la parola di Gesù, ascoltare, metterci in ascolto di Gesù, della sua parola, facendo silenzio dentro di noi, avendo fiducia che quello che il Signore dice alla mia vita, il Signore lo compirà nei tempi e nei modi che Lui ha stabilito, ma mi chiede di fidarmi, mi chiede di affidarmi, di confidare in Lui, di confidare in quello che, in quella che è la sua opera per me nella mia vita. C'è una lettera pastorale che scrisse Monsignor Bruno Forte alcuni anni fa, che si intitola La Sacra Scrittura e la bellezza di Dio, e la scrive proprio commentando anche la parabola del seminatore, e dice questo: se comprendi che la Bibbia è la lettera di Dio che parla proprio al tuo cuore, allora ti avvicinerai ad essa con la trepidazione e il desiderio di cui un innamorato legge le parole dell'amata. Allora il Dio che è padre e madre nell'amore parlerà proprio a te, e l'ascolto di quanto Lui ti dice sazierà poco a poco il tuo bisogno di luce, la tua sete di amore. Imparare ad ascoltare la voce che ti parla nella Sacra Scrittura e imparare ad amare. La parola di Dio è la buona novella contro ogni solitudine che c'è nel cuore dell'uomo. La parola di Dio ci strappa dalle nostre solitudini, ci porta alla vita. E se possiamo ascoltare tante volte le persone senza amarle, però non possiamo fare il contrario. Non possiamo amare senza entrare veramente in ascolto con colui che ci parla. E questo vale nelle relazioni umane, dove molte volte ci fermiamo ad un primo livello di ascolto, cioè per avere delle informazioni sull'altra persona. Nelle migliori delle ipotesi cerchiamo di fare nostre anche di ascoltare, facendo nostre le emozioni, i sentimenti che provano gli altri, ma difficilmente arriviamo a quell'ascolto che è l'ascolto di Dio che ascolta il grido del suo popolo, che è un ascolto esistenziale, cioè di un ascolto che prende su di sé quello che è il vissuto dell'altra persona che ti sta parlando. E questo Gesù lo ha fatto per noi. E allora, e quindi, che ore abbiamo fatto, così non vi faccio... Ok, allora, come dire, l'ascolto vero allora sembra essere un ascolto rado, però se noi ci affidiamo al Signore, se veramente, veramente ci abbandoniamo all'azione del Suo Spirito, ascoltando Gesù, ascoltando il Figlio di Dio, anche noi possiamo dire e rivolgerci a Dio chiamandolo Padre, Abba, Padre. Mettendoci in ascolto del Figlio di Dio, di Gesù, della sua parola, noi possiamo dire e pregare la parola che Gesù stesso ci ha insegnato, dicendo Padre nostro. Ascoltando la parola di Dio, ascoltando il Figlio di Dio, noi veniamo generati come figli nel Figlio di Dio. Ma ciò che è importante è quell'arte del discernimento di cui dicevo all'inizio, perché qual è il rischio? Che tante volte noi riconosciamo che scambiamo le parole umane per parola di Dio. E allora ci vuole un ascolto attento. Bisogna veramente metterci in ascolto dello Spirito, perché la parola di Dio che è ispirata dallo Spirito può essere compresa soltanto alla luce dello Spirito, e soltanto così noi possiamo veramente capire fino in fondo se quello che ci viene comunicato è una parola puramente umana, è una parola di Dio, una parola ispirata da Dio. Ed è il discernimento che noi in fondo mettiamo in atto ogni settimana durante la preghiera, che è un po' il compito dell'animazione, che è un po' il compito di noi come comunità, discernere ciò che il Signore ci dice durante la preghiera e capire ciò che viene veramente dallo Spirito. Spirito, ciò che il Signore ci vuole dire, ciò che è profezia per la nostra vita. La vocazione profetica di cui ci parlano gli autori nei vari libri, sia nell'Antico Testamento come fino ad arrivare a Gesù. E quindi un po' come dire, tutte le vocazioni profetiche sono vocazioni che nascono da un incontro personale con Gesù, che nascono da un incontro d'amore con Gesù. E nell'Antico Testamento, nel primo libro di Samuele, si parla della vocazione profetica di Samuele. Samuele che non aveva avuto ancora un incontro personale con Dio, non aveva ancora ascoltato la parola di Dio, durante la notte si sente chiamare. È Samuele, Samuele, e pensa che sia il sacerdote Eli che lo sta chiamando. Allora va dal sacerdote e dice: mi hai chiamato? Mi devi dire qualcosa? No, non t'ho chiamato, torna a dormire. Poi una seconda volta e poi una terza volta. Allora lì il sacerdote Eli capisce che è Dio che lo sta chiamando, che è Dio che sta parlando a Samuele. E che cosa fa come un buon padre, come un buon maestro della legge? Prepara Samuele nel rispondere a Dio che lo chiama e gli dice: se sentirai ancora quella voce chiamarti, digli, parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Guardate come l'ascolto, Samuele si sente chiamare ancora una volta e pronuncia queste parole e la sua vita cambia totalmente. Ma questo ascolto di Dio, vedete bene, si basa su un ascolto umano. L'ascolto di Dio, della sua parola, della sua voce, porta ad affinare anche l'ascolto umano che noi viviamo nelle nostre relazioni, perché noi impariamo a relazionarci con gli altri non fermandoci a quello che noi vediamo degli altri, ma impariamo a guardare non solo noi stessi, quindi ad ascoltare noi stessi alla luce dello Spirito e della sua parola, ma impariamo ad ascoltare gli altri, ad entrare in relazione con gli altri alla luce dello Spirito, alla luce della parole, della parola. Riusciamo ad andare oltre una visione puramente umana, che è pur sempre una visione parziale, limitata sugli eventi della nostra vita. Ma qual è il luogo, possiamo dire, teologico per eccellenza, dove Dio costantemente ci parla? È proprio la nostra vita. La vita di tutti i giorni, il Signore ci parla nella nostra vita di tutti i giorni, in quello che facciamo, nelle relazioni che viviamo, nel lavoro che viviamo, ma possiamo comprenderne la sua presenza soltanto se giorno dopo giorno ci alleniamo a questa palestra dello Spirito, se giorno dopo giorno ci alleniamo in questo ascolto della parola, che non è soltanto un ascolto comunitario che noi siamo chiamati a fare quando veniamo alla preghiera o come quando partecipiamo alla celebrazione della messa, dove la mensa del pane eucaristico è preceduta dalla mensa della parola e del suo ascolto, ma è un ascolto della parola che dobbiamo vivere giorno dopo giorno a livello personale nella nostra vita di preghiera, perché possiamo avere quegli occhi di Dio, quelle orecchie di Dio sempre aperte per udirne la presenza, per udirne il passo, per ascoltare anche ciò che non viene detto con le parole. A livello psicologico uno dice: capire il linguaggio non verbale, ma questa comprensione vissuta alla luce dello Spirito è una comprensione che tocca il nostro cuore, che tocca la nostra esistenza. E allora qual è l'augurio che faccio a me, che faccio a ciascuno di noi? Dio ci dà la parola. Noi cosa siamo chiamati a fare? Attendere le orecchie per ascoltarle, ad aprire il cuore per accoglierla, ad aprire la mente all'intelligenza dello Spirito per comprenderla, farla crescere dentro di noi per poi manifestarla al mondo, consapevoli di una cosa, che lo scopo della parola di Dio è la salvezza di ogni uomo, che l'origine di tutto è l'amore di Dio e che il punto di arrivo è la nostra comunione con Dio. E concludo nella prima lettera di Giovanni. Giovanni cosa ci dice? Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, la parola della vita, noi lo annunziamo a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione col Padre e col Figlio suo, Gesù Cristo. Pensate quanto è importante ascoltare la parola di Dio. Da sempre il Signore, già agli ebrei, agli israeliti, cosa dice? Shema Israele, ascolta Israele. Poi attraverso Mosè, ascoltate la voce del Signore vostro Dio. E poi quando Gesù viene battezzato al Giordano, questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Ancora una volta su Monte Tabor, quando Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, ascoltiamo il Signore, non stanchiamoci in questo allenamento, mettiamoci alla scuola dello Spirito, alla scuola di parola, perché la parola di Dio davvero ha il potere di trasformare la nostra vita e di fare di noi quello che noi mai avremmo immaginato, discepoli di Gesù, persone che vanno alla ricerca costante di Gesù, che lo seguono e che desiderano dimorare in Lui. Amen, alleluia.